Hop, 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 come misteriosa la leggerezza. Hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza. Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Carissimi amici e carissime amiche, ben ritrovati all'ascolto. Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Tema della puntata, Santi e leggerezza. Nell'augurarvi un buon ascolto, diamo subito la parola a Simona Mancini.
Ulivi verdi di umbre colline, mura ed arcate sempre più vicine, nitide e chiare ad umano sguardo, son per turisti meta e traguardo. È patrimonio dell'umanità questa italiana stupenda città, fatta di torri, di porte ormai aperte, di medievali vite sofferte. Cartello reca il nome di Assisi ed è sorriso sui nostri visi. Rocca si scorge su più alto colle, dove agli arresti fu posto da folle, da disertore, ragazzo cambiato, che mai si sarebbe così immaginato. Francesco, detto di Bernardone, a tutti parve aver perso ragione, perché scendendo dal suo cavallo, sua vita fece uscire di stallo. Nel darsi agli altri, se stesso trovò, e dalla storia il suo esempio affidò. La cattedrale di San Rufino è prima meta del nostro cammino, bianca, imponente col suo rosone, in tutti suscita ammirazione. In essa è fonte battesimale che battezzò figura speciale, Francesco, Chiara e l'imperatore, Federico II del mondo stupore. Vicoli stretti, scorci medievali, spaccati di storie e luoghi speciali. Si erge una torre vicino Minerva e del comune la sede si osserva. Lungo le strade si scorge iscrizione che può indicarci dove è abitazione. Scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco, il poverello. Ancora strada e a fine paese è la più grande delle sorprese. C'è San Francesco, che su tre livelli, per spirito e arte, è tra i luoghi più belli. Giotto è al livello detto superiore, reliquie affreschi in quello inferiore. Ancor più sotto, tomba scarna e chiara di San Francesco, unica bara. Lì regna silenzio, memoria ed esempio. Di forza e altruismo il cuore riempio. Si esce da Assisi, si guadagna la strada e le merlature l'occhio tiene a bada. Scendendo a valle, poco lontano, tra ulivi e quiete, vi è San Damiano, il cui crocifisso parlò al giovinetto di Santa Chiara, chiostro perfetto. Luogo di quiete e semplicità, ed è ciò che serve all'umanità per vivere appieno, apprezzare la vita, i momenti duri e l'erta salita. Della speranza il verde è il colore che può riempire di pace il cuore, quiete dell'animo stanco e provato che in quel verde ha ora cercato.
Buonasera da Simona Mancini, ci ritroviamo con voi su Radio Mater all'ascolto di Leggerezza in questo mese di novembre. Ve l'avevamo preannunciato con una foto mia e di Francesco Vitale, che saluto e che ci segue in regia. In questa puntata avremmo parlato dei santi, un po' perché novembre è il mese dei santi, inizia con la festa di ogni santi, e poi perché nella puntata precedente abbiamo parlato dei vostri santi preferiti, di quelli che conoscete di più. Oggi abbiamo riascoltato in apertura Sisi, la mia poesia tratta dal libro Leggerezza che dà il nome a questa trasmissione, scritta in onore di San Francesco, che nel sondaggio al quale avete partecipato è risultato il santo più noto, il santo del quale conoscete comunque qualcosa. E allora questa sera cercheremo di soddisfare la vostra curiosità parlando anche degli altri santi che avete citato, di tradizioni, di storia. Ma soprattutto ci poniamo una domanda: chi sono i santi? Mi sento di dire che sono persone, prima di tutto, che in qualche modo sono diventate un esempio, esprimendo la parte migliore di sé. E questo è bellissimo e sarebbe un bellissimo traguardo da prefissarci individualmente. Ognuno di noi può aspirare a dare il massimo, il meglio di sé. Poi sicuramente i nostri limiti umani non ci aiutano. La storia dei santi, il loro carisma, talvolta incuriosiscono anche persone del mondo non cristiano. Lo abbiamo detto proprio anche nella puntata precedente, nell'appuntamento di ottobre, che era dedicato a San Francesco. Stesso San Francesco era stimato ed è stimato anche da non credenti o da fedeli di altre confessioni. E nel questionario in cui avete citato tanti santi, e sappiamo, insomma, avete risposto, ricordiamolo, nel precedente appuntamento a un modulo Google che abbiamo fatto circolare, e in cui sono emersi dei santi importanti, San Paolo, San Francesco, Padre Pio, o San Pio, ecco, dovrei dire San Pio. E quindi uno dei santi più noti, tra i santi più noti, al di là appunto dei primi tre che abbiamo messo su questo podio simbolico, c'è anche Sant'Antonio da Padova, che in realtà padovano non era e non era nemmeno italiano, era portoghese, si chiamava Fernando ed entrò in contatto proprio con gli ordini mendicanti, tra cui i francescani, proprio i francescani, intorno al 1220. Poi, per una serie di vicissitudini, anche sfortunate, arriva in Italia, dove sembra abbia conosciuto anche lo stesso San Francesco e opera in vari luoghi fino ad arrivare a Padova. E come San Francesco, ecco, nell'aneddotica, nella tradizione, come San Francesco parlava con gli uccelli, per analogia, Sant'Antonio, francescano anche lui, predicava invece ai pesci, cioè la predicazione ai pesci, che è un episodio, ecco, importante, un aneddoto importante. Oltre a questo, a proposito di Sant'Antonio, ricordiamo anche il miracolo della mula e anche il pane dei poveri, che ha poi ispirato la Caritas Antoniana nell'assistenza ai più bisognosi. E proprio all'assistenza dei bisognosi ha dedicato la sua vita e la sua opera anche un altro santo che ci avete nominato e ci avete indicato nel sondaggio, che è San Camillo dell'Ellis, personaggio anche molto attivo nella cura dei malati, che risale al XVI secolo e che aveva seguito anche San Filippo Neri. Importante perché San Camillo fonda proprio l'ordine dei ministri degli infermi e scrive anche le regole per servire bene gli infermi. Questo è un aspetto, ecco, importantissimo. I santi in generale scandiscono il calendario cristiano e spesso danno ispirazione a eventi anche a carattere socioculturale. Pensiamo ad esempio al Carnevale che inizia con la festa di Sant'Antonio Abate, a San Valentino che coincide con la festa degli innamorati. Io poi mi sono anche incuriosita, mi sono chiesta perché questa figura di San Valentino venga spesso associata agli innamorati. Mi sembra appunto che San Valentino regalasse rose per riportare l'armonia, era il vescovo di Terni. E poi anche di contro, ecco, il giorno dopo, quindi dal 14 febbraio San Valentino al 15 febbraio San Faustino, che è diventata per reazione la festa invece dei single, financo appunto all'11 novembre, che in maniera poco rispettosa, insomma, spesso viene associato a, come dire, al protettore dei traditi. In realtà c'è anche qui una radice di tipo tradizionale, ma più socio-economico, più legato al mondo contadino, perché appunto sembra che intorno alla metà di novembre, all'11 novembre, in modo particolare, ci fosse la fiera del bestiame, tra cui appunto i buoi che tradizionalmente sono, ecco, hanno con questo aspetto, ecco, delle corna, e in qualche modo poi sono state strumentalizzate nell'opinione pubblica, ecco, in questo senso. E ci sono poi tante altre feste, tra cui San Giuseppe, il 19 di marzo, che è diventata insomma il simbolo della festa del papà, molto bella, insomma un papà speciale, San Giuseppe, un papà anche adottivo, se vogliamo, per eccellenza, e quindi simbolo anche dell'amore incondizionato di un padre per il proprio figlio. E rientra tra l'altro tra le festività soppresse del nostro calendario, insomma, una volta ecco, non si lavorava. Tante sono le feste, tante sono le celebrazioni, le devozioni, sia a livello locale anche che esprimono un forte legame con il territorio e anche direi con la sua valorizzazione, perché poi spesso promuovono anche turismo. Anche nella storia era così, nel Medioevo esisteva una sorta di turismo religioso legato proprio ai pellegrinaggi. Ne ha testimonianza ancora oggi la via Francigena, detta anche via Romea, che oggi è un itinerario culturale europeo importante, che univa il nord Europa con il sud, quindi andava da Canterbury a Roma e passava attraverso luoghi di culto, luoghi in cui si conservavano le reliquie dei santi. E spesso ci si fermava anche nelle foresterie predisposte nei monasteri, nelle abbazie. Ad esempio, ho visitato l'abbazia di Sant'Antimo in Val d'Orcia, è molto bella, molto veramente un bellissimo luogo in mezzo agli ulivi. E tra l'altro Sant'Antimo è un altro santo che voi avete citato nel nostro sondaggio. Ancora oggi ci sono percorsi che hanno come meta finale santuari importanti, viene in mente Santiago de Compostela, ma anche lo stesso San Pietro in Vaticano. E lo sappiamo bene noi romani, alla vigilia dell'ormai prossimo giubileo. E dei giubilei, adesso che l'ho nominato, potremmo parlare a lungo, anzi forse potremmo farlo in un prossimo appuntamento, potrebbe essere un tema interessante da approfondire. E San Pietro è, insomma, il personaggio che si sa è stato crocifisso e crocifisso a testa in giù sul Colle Vaticano, come poi ha anche raffigurato lo stesso Caravaggio nel dipinto che troviamo e conservato in Santa Maria del Popolo a Roma. E Roma è città che ha proprio San Pietro come patrono. La crocifissione di San Pietro avveniva indicativamente intorno al 67 d.C., comunque sotto l'impero di Nerone, che si sa non vedeva di buon occhio i cristiani, è legata anche a quell'episodio che abbiamo ricordato in un altro appuntamento, così, leggendario del Quo Vadis. Ed è lo stesso anno, il 67, in cui veniva giustiziato il copatrono di Roma, che è San Paolo, Paolo di Tarso, con una fine apparentemente migliore forse di quella di San Pietro, perché avveniva per decapitazione e quindi perché era comunque cittadino romano, decapitato sulla Laurentina. Anche qui c'è a livello locale, almeno per i romani, il santuario, la Basilica delle Tre Fontane, che richiama ancora turismo nel luogo dove si dice che la testa di San Paolo sia caduta, abbia toccato la terra per 3 volte, ci sono queste tre fontane a ricordare le sorgenti scaturite in quell'occasione. Quindi parliamo di due santi martiri, come anche Santo Stefano, che si festeggia ancora oggi, dopo il giorno immediatamente dopo Natale, il 26 dicembre, e che è stato il primo martire. San Pietro e San Paolo sono i patroni della capitale, i patroni di Roma, e sono festeggiati entrambi il 29 giugno, tra l'altro con uno spettacolo pirotecnico tradizionalmente molto molto bello, che richiama la girandola di Castel Sant'Angelo progettata da Michelangelo. E a loro, e a questa celebrazione che per Roma e anche per la cultura cristiana è particolarmente importante, è ispirata una poesia che ho scritto, una poesia inedita, intitolata San Pietro e Paolo. Ascoltiamola.
È fine giugno, il 29. Risplende il sole, oggi non piove. Giorno di festa, giorno speciale, i santi patroni della capitale. Uno di Cristo, il primo seguace, è una figura che a tutti noi piace. Di uomini detto il pescatore, ma per paura rinnegò il Signore. Per lungo tempo provò pentimento, mantenne forte il suo sentimento e nonostante il fatto successo, nel paradiso gestisce l'accesso. è santo umano, che ha anche sbagliato, eppure al suo errore ha poi rimediato, che essendo uomini si fanno errori, che insegnano, e dopo ci fanno migliori. Giunto poi a Roma, nel Mamertino, Dianco Marzio, con Paolo vicino, fu liberato da un angelo bello, e questo dipinse anche Raffaello. A Paolo, che in vero era Saulo di Tarso, si dice il Signore un giorno si è apparso, disarcionandolo dal suo destriero, mostrò a lui la luce e l'amore vero. Ci mise tempo a tornare a vedere. Dentro di sé vide e disse preghiere, voce sentì e non fu un miraggio, e questo dipinse poi il Caravaggio. Pietro con Marco, Paolo con Luca, buona novella che al vero conduca, disser di scrivere in greco o in ebraico per fare cristiano pagano o laico. Nel Mediterraneo qua e là predicarono finché entrambi a Roma un giorno arrivarono, a Roma, dove nuova religione bene non fu vista dal divo Nerone, che il grande Omero voleva imitare ed incendio in versi rappresentare. Incendio allora a Roma appiccò, di cui i cristiani l'impero accusò. Divenne dunque persecuzione, che nell'arena si andò da prigione oppure arsi fuori città, solo i romani con più dignità. E così Paolo, di Roma cittadino, venne condotto, in posa da inchino, sulla Laurentina alle tre fontane che sua condanna eseguivano le lame. Colpo di spada e morte veloce. Pietro, da ebreo, attendeva la croce. Prima di andarci la fuga tentò, ma sulla via Appia il Signore incontrò. Quo vadis, Domine? Gli chiese Pietro, un istante prima di tornare indietro, che Cristo disse: a Roma sto andando, al posto tuo che mi stai rinnegando. Non perse tempo, non andò lontano, e fu crocifisso sul Vaticano. Ma a testa in giù, chiese il pescatore, che morir non voleva come il Signore. Ben non si sa quando ciò sia avvenuto, che sia questo giorno si è convenuto. E questa era data di festa romana, scelta per cancellare la festa pagana di Romolo e Remo, i due fondatori, avi antenati degli imperatori. E per celebrarla un dì Michelangelo creò la giostra di Castel Sant'Angelo, che ancora a Roma oggi si suole fare, e i patroni così festeggiare. E che sia dal Pincio, dal Castello, a San Pietro e Paolo, è spettacolo bello.
Abbiamo citato Castel Sant'Angelo, uno dei monumenti più visitati in Italia e uno dei più interessanti e complessi per storia ed evoluzione, perché è stato costruito, la costruzione è iniziata intorno al 135 d.C. e poi aperto circa 4 anni dopo, ma inizialmente come mausoleo dell'imperatore Adriano. Poi si è evoluto come fortificazione, proprio come fortezza pontificia. E nella testimonianza anche tutta la merlatura e il passetto, quindi quel percorso che unisce il castello con i palazzi apostolici del Vaticano e che nel 1527 ha salvato il pontefice Clemente VII quando l'imperatore Carlo V era sceso a Roma con i Lanzichenecchi e quindi insomma il Papa si era rifugiato a Castel Sant'Angelo. Sulla sommità di Castel Sant'Angelo c'è una scultura molto evidente di San Michele Arcangelo. San Michele che tra l'altro è una posa dinamica perché rinfodera la spada. E questa è una statua che si vede da molte zone di Roma, soprattutto da quelle sopraelevate. Si narra che nel 590 d.C. Papa Gregorio Magno ebbe proprio questa visione, come presagio della fine di un'epidemia di peste che era in corso in quel momento. Quindi l'arcangelo Michele che rinfoderava la spada, era il segno che la peste era finita. E tra l'altro svelo anche un aneddoto per i romani, ma anche per chi si appresta magari a visitare Roma e stare nei pressi del Vaticano. C'è una strada che si chiama Via San Pio V, che, di San Pio X, che, Via di San Pio X, che unisce il ponte di Corso Vittorio Emanuele, che scende verso Via della Conciliazione. Subito sulla destra c'è una piccola chiesetta e lì c'è un affresco molto antico in cui è raffigurata questa scena della processione di Gregorio Magno, al quale appare l'arcangelo Michele che rinfodera la spada. E quindi, insomma, ricordando questo, mi sono chiesta anche se ma gli angeli stessi sono santi? In effetti, tre arcangeli sì, ne parliamo anche in arte. Questo diciamo che nel 29 settembre gli arcangeli, che sono Gabriele, Michele e Raffaele, vengono festeggiati proprio come santi. E quindi agli angeli e anche agli angeli, come dico io, in carne ed ossa, è ispirata una poesia che è pubblicata in Leggerezza e che andiamo ad ascoltare ora. Tratta da Leggerezza, il Leggio, libreria editrice, Angeli Custodi.
Un angelo custode posto a te vicino. Per tutta la tua vita orienterà il cammino. Questo pare accada quando noi nasciamo e di averlo accanto nemmeno ci accorgiamo. Ma un angelo custode le tue spalle guarda e da te allontana creatura assai infingarda. Dai danni ti protegge, e fisici e morali, dai rischi della vita e ferite spirituali. Un angelo ti segue e ovunque ti protegge, non perde mai di vista la sua pecora nel gregge. Se cadi in tentazione, lui forza ti darà, così dell'esperienza lezione resterà. Per vivere la vita ci vuole anche coraggio, finché tra nubi fitte non si intraveda un raggio di sole luminoso che torna a far sperare e i giorni della vita di nuovo a illuminare. E se qualcosa a te no, proprio non conviene, seppur non te ne accorgi, ma l'angelo interviene. Di te si prende cura e non ti lascia mai, vigila, protegge e ti salva dai tuoi guai. Natura, forse simile alla nostra umanità, fa sì che tu alla fine veda la verità. A Dio confesserebbe tutti i tuoi bisogni perché Dio presto poi avveri quei tuoi sogni. Ma ricorda che non sempre le ali loro hanno e mai ti lasciano solo in mezzo ad un malanno. In ogni situazione sanno comunicare e dentro la tua anima ferita accarezzare. Ognuno di noi incontra un angelo speciale che vale nella vita più di un dono di Natale. Sa leggere il tuo cuore, specie quando duole, che un angelo custode è chi il tuo bene vuole.
Sono molte le domande che ci ispirano i santi. Sappiamo, ad esempio, che la santità viene riconosciuta all'esito di un processo di canonizzazione, ma quando e perché nascono i processi di canonizzazione? Lo abbiamo chiesto a un esperto, ormai un amico di Leggerezza, oltre che mio amico personale, e di nuovo nostro gradito ospite. Lo abbiamo ascoltato parlare di San Francesco nella precedente puntata. E Daniele Solvi, professore associato di letteratura latina medievale e umanistica all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. E ascoltiamo cosa ci ha risposto a proposito della nascita dei processi di canonizzazione.
Tra la fine del XII secolo e l'inizio del XIII, con il pontificato di Innocenzo III, si sente l'esigenza di codificare in qualche modo una procedura che sia di garanzia per la proclamazione ufficiale della santità di qualcuno che godeva di una fama di santità e che però attendeva ancora di essere riconosciuta. E quindi, ecco, si perfezionano quelle che poi saranno e continuano ad essere, con tanti, aggiustamenti nel corso del secolo, le procedure del processo di canonizzazione. Ed è un vero e proprio processo perché, raccoglie testimonianze, che poi devono essere, depositate in atti ufficiali, conservati, e che poi devono essere vagliate e discusse fino ad un pronunciamento finale che è l'esito di un giudizio. E questo è molto interessante, mi sembra, perché in genere, si suole attribuire al Medioevo da una parte e alla Chiesa medievale in particolare dall'altra una certa facilità, una certa creduloneria nei confronti del soprannaturale. E nulla di tutto questo in realtà è quello che traspare da questa storia, dove invece vediamo una Chiesa molto attenta alla verifica, naturalmente con gli strumenti dell'epoca, alla verifica della fama di santità. E si individuano, per esempio, due criteri fondamentali che sono da una parte la vita santa e dall'altra i miracoli. Entrambi devono essere requisiti presenti, quindi entrambi necessari per arrivare a un riconoscimento ufficiale. E questo viene proprio dalla necessità di evitare abusi o una eccessiva indulgenza nei confronti dell'attribuzione di questa qualifica così importante, perché i miracoli erano sempre stati l'elemento più vistoso che contrassegnava la figura del santo, mentre proprio da Innocenzo III in poi si insiste sul fatto che i miracoli possono mostrare la santità e la devono mostrare, ma non fanno la santità, non ne sono l'elemento costitutivo. Il santo è tale soprattutto per la sua vita santa, per la sua vita di virtù.
Come dicevamo prima, l'aspetto esemplare è il tratto distintivo della santità e non è sempre facile distinguere invece il santo dal beato. Quindi il culto del santo e il culto del beato. Lo chiediamo a Daniele Solvi, che differenza intercorre tra un processo di canonizzazione e la beatificazione?
Anche la distinzione tra beato e santo è, mi sembra, molto interessante. È una distinzione che di fatto si crea proprio nel momento in cui i papi reclamano per sé il massimo riconoscimento ufficiale della santità con appunto la canonizzazione, e quindi si crea un gruppo di personaggi che sono santi per la Chiesa universale, perché tali proclamati dalla massima autorità cattolica, che è appunto il Papa. Però questo non esaurisce il quadro della santità, perché c'è una santità che preme dal basso, ed è quella dei beati, appunto, che hanno solo un riconoscimento locale, e che sono personaggi ritenuti santi dalle comunità spesso che li hanno visti esercitare questa loro santità. Quindi c'è questa doppia articolazione, questo doppio livello di una santità dal basso, di una santità spontanea nata nelle comunità dei testimoni stessi che hanno verificato con mano la santità del personaggio, e c'è invece una santità scelta come modello universale da additare a tutti i fedeli.
Abbiamo avuto delle spiegazioni, direi, chiare e complete da un esperto del tema, perché Daniele Solvi è anche membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e della Geografia. E gli siamo molto grati per la sua disponibilità e perché riesce sempre a raccontarci qualcosa di nuovo e prezioso in poco tempo e su temi che crediamo di conoscere, ma in realtà ormai lo sappiamo, non si finisce mai di conoscere tutto, di imparare, e quindi lo aspettiamo magari anche una prossima volta. La santità, abbiamo detto, si intreccia molto con tanti aspetti del nostro quotidiano. Pensiamo anche alla musica. Santa Cecilia, che è patrona dei musicisti, alla quale è intitolata anche il Conservatorio di Roma, ma anche Sant'Alfonso de Liguori, che oltre a essere il fondatore della Congregazione del Santissimo Redentore, è autore di uno dei più noti brani musicali natalizi, Tu scendi dalle stelle. La celebrazione dei santi è spesso collegata poi a manifestazioni folcloristiche, a tradizioni che, si esprimono in vari modi, con processioni, con balli, rappresentazioni, anche con cibi, con la gastronomia. E ne abbiamo ricordata prima la girandola di Castel Sant'Angelo, questo gioco pirotecnico di ispirazione michelangiolesca, 29 giugno a Roma. Santa Rosa da Viterbo il 3 settembre, c'è cioè questa macchina enorme trasportata per tutta la città dai cosiddetti facchini di Santa Rosa, con difficoltà a volte si muovono nelle vie più strette, insomma, della città, che sono appunto anche di origine medievale. E una cosa più in piccolo sulla falsariga, ecco, di Santa Rosa è anche la processione in onore di San Bartolomeo, sempre nel Viterbese, a Ronciglione, protettore di Ronciglione, il 24 agosto, sempre con una piccola macchina portata, che poi tanto piccola non è, ma non come quella di Santa Rosa, portata appunto dai facchini di San Bartolomeo. Poi ancora la festa di San Nicola a Bari, Santa Rosalia a Palermo, Sant'Agata a Catania, che è anche molto sentita, e poi la festa dei ceri a Gubbio, fino ad arrivare il 19 settembre a San Gennaro a Napoli, con il miracolo della liquefazione del sangue. Ma pochi sanno che compatrono di Napoli è anche San Gaetano, che si festeggia il 7 agosto, e quindi a San Gaetano è dedicata una statua, cioè una chiesa, alla fine, sempre all'interno di Spacca Napoli, alla fine proprio di via di San Gregorio Armeno. E la devozione per questa figura, nota anche come il santo della provvidenza, che poi fu anche segretario di Giulio II, è molto diffusa nel sud dell'Italia, non soltanto a Napoli. Io personalmente non lo sapevo, l'ho conosciuto più a fondo quando l'ho scoperto da amici che mi raccontavano di una realtà di campagna nella provincia di Cosenza, in un paesino in Calabria, dove ogni 7 agosto si festeggia San Gaetano. E proprio per rallegrare la festa e la comunità, io ho scritto questa poesia, che è ancora inedita, e che è stata recitata proprio in loco e che ascoltiamo insieme. San Gaetano.
In questi versi vi è storia ed essenza di San Gaetano, santo della provvidenza, che chi lavora e non lui protegge e sua congregazione ancora sorregge. Che dei Teatini fu il fondatore, del Banco di Napoli il promotore, e con San Gennaro fanno a metà i compatroni della città. Nobile origine in terra vicentina, presto sposò provvidenza divina, così in elemosina e in povertà trovò la ricchezza e la libertà da preoccupazioni e beni materiali, compiendo gesti sempre solidali, e la popolazione pure difese da repressioni, tumulti ed offese. Lui del presepe diede l'ispirazione, che a San Gregorio poi fu tradizione, strada di artisti e di artigiani dei bei presepi napoletani. Ma prima di dare assistenza sociale, stimato fu segretario papale di Papa Giulio II, che spesso guerra dichiarò al mondo. Così San Gaetano oggi è venerato per tutto quello che in vita ha donato. Prece, assistenza ai più bisognosi lo hanno portato ad altari gloriosi. Ed è venerato pur nel Cosentino. Un'antica statua è lì, in un paesino, che vigila il mare e oltre il vulcano e lo sguardo umano porta lontano. Una statua lignea e a cetraro serbata, da sovrintendenza anche tutelata, di San Gaetano, che mostra espressione col volto sereno in contemplazione. Tra le mani ha perso Gesù bambino, ma non l'amore per chi gli è vicino, fede, servizio ed umiltà per lui le uniche necessità. E San Gaetano è il 7 di agosto, festa e magia in ogni posto, anche in una piccola cara devozione che rende forte sempre la tradizione.
Ci sono tanti altri santi di area campana da Padre Pio che proveniva dal Beneventano, a Sant'Alfonso che abbiamo citato prima. E tanti sono i santi a cui sono legate tradizioni gastronomiche golosissime. Pensiamo per esempio a San Giuseppe, ai bignè di San Giuseppe, bignè fritti con la crema. E questo conferma il richiamo anche a far vivere, ecco, il turismo culturale, ma anche il legame con gli aspetti economici che scaturiscono dalla valorizzazione di queste tradizioni territoriali locali. Ma ci sono anche feste un po' sopra le righe. Quali sono in realtà le feste patronali più pericolose? Perché esistono anche delle feste patronali che vengono condotte un po' al limite. In Italia San Severo con la corsa sotto i botti, e questo la dice lunga. E in Europa, in Spagna, la festa di San Firmino a Pamplona, dove c'è la corsa dei tori che corrono dietro alle persone. Insomma, ogni tanto si verificano anche incidenti gravi. C'è un'altra riflessione che volevo proporvi, ossia l'appellativo santo, o meglio santa, è abbinato molto spesso anche a una figura che è la più santa di tutte. E mi riferisco a Maria, la Madonna, con tanti, tanti nomi, che sembrano quasi voler essere associati, ecco, alla sua protezione. Spesso molte chiese sono opere dedicate ai santi, no? E quindi ci sono, per esempio, la mia chiesa parrocchiale, la chiesa di San Gioacchino, per restare in tema, è il padre della Madonna. E a volte sono dedicate, molto spesso, anzi, sono dedicate anche alla Madonna. E mi viene in mente anche che c'è una bellissima città d'arte, usciamo anche un po' da Roma, no? Perché non siamo, noi trasmettiamo da Roma, lo sapete, ma ci sono tantissime città, paesi che possiamo ricordare. Adesso mi viene in mente Firenze, dove ben due tra le basiliche più importanti di Firenze sono dedicate a lei, Santa Maria del Fiore, che è il Duomo, e Santa Maria Novella, che è una chiesa bellissima con delle opere d'arte meravigliose, chiostro veramente stupendo. E proprio a Santa Maria Novella è dedicata una poesia inedita che andiamo ora a leggere. Santa Maria Novella.
Scorrono i versi di una canzone che evocano il nome della stazione con cui ferrovia, capoluogo toscano, presto si raggiunge, valigia alla mano. Scesi dal treno verso l'uscita c'è la discesa, non la salita. In 4 minuti al lato Mancino, con lo sguardo la vedi già a te vicino. Il campanile è alto e assai stretto è sotto i tuoi occhi e sovrasta altro tetto che verso il cielo sembra puntare. Cornice e trifore si possono notare. C'è poi la piazza con lo stesso nome che para agli occhi stupenda visione di chiesa bianca dietro aiola verde in cui umano sguardo si bea e poi si perde. Doppio obelisco si può notare l'aiuola verde a delimitare. Lo sguardo adesso la chiara facciata osserva e studia che va contemplata. Che i domenicani predicatori impulso ebbero dei costruttori e i rucellai a grandi architetti incarico diedero, eppur perfetti, di costruire con cura e nel tempo quella meraviglia del Rinascimento. Pensò l'Alberti alla bella facciata, alla trabeazione, così ben studiata, ma si dedicò al grande portale che con gli altri due appare speciale. E suo appare agli occhi il verde ed il bianco, del marmo di Prato l'occhio non è stanco. A completar l'opera fu anche il Vasari che progettò bellissimi altari e le finestre che lui ha accorciato ma di stile gotico al mondo ha mostrato. Nel fregio bellissimo della facciata esiste una vela che pare celata. Così nella chiave di volta ci appare stemma rucellai a sigillo stampare. E nella lunetta sopra il portale un personaggio di chiesa speciale, il domenicano Tommaso d'Aquino, che all'ordine resta sì sempre vicino. Nella facciata poi ogni altra cosa, stelle e dei venti ben più di una rosa, e tra le volute ogni stella brilla, ed equinozio appare l'armilla.
Alla Madonna, appunto, sono ispirate tante chiese, tante basiliche, sia ecco, di molto note come possono essere queste che abbiamo nominato, Santa Maria del Fiore e Santa Maria Novella, ma anche delle chiesine più piccole, meno conosciute. Ad esempio, a Roma c'è una cappella intitolata La Madonna ed è la Madonna del Lavoro, quindi spesso associata a protezione anche di categorie professionali o a categorie insomma di persone. Questa è una cosa che spesso ricorre anche nella geografia, cioè i santi in qualche modo sono protettori di qualcosa. Abbiamo detto prima l'altra volta di San Francesco che era protettore anche dei poeti, ma anche di tanti altri, insomma, quindi sicuramente l'idea della protezione si associa bene al discorso dei santi. E ricordiamo appunto che noi guardiamo ai santi con bisogno di protezione, ma sicuramente ricordiamo che sono, e dobbiamo ricordare che sono esseri umani e hanno commesso anche i loro errori. Abbiamo nominato prima San Pietro, nella poesia San Pietro e Paolo si accennava anche all'episodio del Quo Vadis, che è un episodio leggendario, quindi questo timore di San Pietro che per paura di essere ucciso, condannato da Nerone, prova a fuggire da Roma. In realtà poi torna indietro dopo aver incontrato il Signore che gli dice: torno a Roma a farmi crocifiggere per la seconda volta al tuo posto. Però ci sono realtà, insomma, documentate anche nel Vangelo in cui San Pietro prova paura. San Pietro è colui che in qualche modo ha rinnegato anche Cristo per 3 volte, ma poi si è pentito perché ha provato comunque una paura che è una paura tutta umana, che avremmo provato tutti noi. Però poi si pente e si pente profondamente. Quindi la persona che si affida poi anche a Dio per essere perdonato dei propri errori, cosa che invece Giuda non fa. E ci sono altri santi umani molto vicini anche alla figura di Gesù, lo stesso San Tommaso Apostolo, che non crede alla risurrezione, dubita della risurrezione finché non mette il dito, e si dice no, mettere il dito per poter credere, quindi poter toccare con mano una verità, una realtà. E anche questo è una dimensione tutta umana, e poi ecco, diventa uno dei più grandi testimoni invece della fede cristiana. Ci sono poi tanti altri santi che si conoscono dal punto di vista culturale. Ho citato San Tommaso Apostolo, ma c'è anche San Tommaso d'Aquino, d'età medievale, che è il punto di riferimento della scolastica, che sviluppa le prove dell'esistenza di Dio. E quindi ci sono, c'è lo stesso Sant'Agostino, noto per tantissime opere filosofiche che si studiano anche, si approfondiscono nel percorso culturale, liceale, universitario. E ancora ne potremmo citare tanti: San Girolamo, che fa la prima versione latina della Bibbia, tanti, tanti, tanti sono gli autori e che sono anche santi al tempo stesso. Ci sono quindi santi noti, tutti quanti in qualche modo, quasi tutti festeggiamo anche l'onomastico, che è una tradizione alla quale si guarda molto nel centro e nel sud, soprattutto dell'Italia. Si dice: io sono di Roma, appunto, no? Si dice a Roma è il santo paga, quindi quando è l'onomastico c'è quest'usanza in qualche modo di offrire qualcosa agli amici o ai parenti. C'è un'attenzione quindi alta per il proprio onomastico. Però è anche vero che potrei dire scherzosamente che ci sono onomastici di serie A e di serie B, nel senso che alcuni santi sono meno noti sicuramente, meno comuni, mentre altri sono più celebri e più facilmente riconoscibili. Spesso questo succede quando si parla degli apostoli, oppure so, San Giovanni, San Giacomo, San Filippo. Però ci sono anche poi addirittura gli evangelisti, che sono stati i punti di riferimento per la conoscenza del testo evangelico. Parliamo dei quattro sinottici. E quindi parliamo di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Due erano apostoli, perché Matteo era l'esattore delle tasse, che poi si avvicina tra l'altro molto mal visto da San Pietro inizialmente, si avvicina a Gesù, poi lo segue, e tra l'altro scrive un Vangelo molto dettagliato. E poi San Giovanni, che era il famoso discepolo che Gesù amava, era il ragazzo più giovane forse del gruppo, perché gli apostoli erano anche uomini in età avanzata sicuramente, e era quello che forse aveva studiacchiato un pochino di più. Poi Marco e Luca non hanno conosciuto Gesù direttamente, ma erano uno il segretario, potremmo dire, di San Pietro, e l'altro il medico che curò San Paolo quando fu disarcionato da cavallo, abbagliato sulla via di Damasco, che rappresenta poi il momento della conversione. Anche questo raffigurato poi in un dipinto importantissimo e famoso di Caravaggio, sempre a Santa Maria del Popolo. Quindi abbiamo sicuramente bisogno tutti di esempi. Un altro esempio che mi sento di ricordare è Madre Teresa di Calcutta, che è stata canonizzata poi anche da Giovanni Paolo II. E quindi l'invito, credo sia stata questa una puntata in cui abbiamo riflettuto sulla vita dei santi, abbiamo imparato tante cose nuove, però credo che la riflessione più importante che si possa fare è proprio quella di cercare di pretendere da se stessi qualcosa di buono, quello che possiamo dare, e tirare fuori il meglio di noi. E questa è una cosa che l'augurio più grande che io rivolgo agli ascoltatori di leggerezza, e si può fare sicuramente con leggerezza, perché la leggerezza, ricordiamolo, è la capacità di toglierci sicuramente i macigni dal cuore senza essere superficiali e guardare le cose dall'alto, quindi con profondità, con una visione ampia. E direi che siamo arrivati, ahimè, alla fine della nostra trasmissione. E abbiamo viaggiato veramente in un mondo di religiosità, di storia, di folklore, di cultura e anche di tradizione. E però purtroppo ci dobbiamo salutare. Vi ringrazio come al solito di averci seguito. Ringrazio il nostro Francesco Vitale che ci supporta sempre in regia e Caterina Salvagno che realizza sempre le nostre locandine. E noi ci diamo appuntamento per il terzo giovedì di dicembre, che sarà ovviamente prima di Natale, sempre con leggerezza. Buona serata.
Come misteriosa la leggerezza. Hop, è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Hop, butta via il dolore, la pesantezza. Hop, cerca di inventare la tua leggerezza e volerai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Leggerezza, rubrica a cura di Simona Mancini. Il tema della puntata è stato Santi e leggerezza. I programmi di Radio Mater proseguono tra poco con il radiogiornale in differita da Radio Vaticana. Seguirà la preghiera dei bambini e alle 20, dalla Cappellina di Maria, la serata mariana eucaristica. A tutti voi l'augurio di una buona serata.